Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Prima gli aiuti umanitari, ora l'elettricità. Israele stringe ancora di più la morsa su Gaza e taglia la corrente per la popolazione della striscia, fondamentale anche per l'acqua. La difficile fase di passaggio della Siria. Dopo le violenze degli scorsi giorni, il nuovo leader cerca di riportare la calma e continua a promettere la pace. Romania, escluso dalle elezioni il filorusso Georgescu. I sostenitori insorgono e nel paese si apre il dibattito sullo stato della democrazia. Mentre l'Europa pensa al riarmo, torna lo spettro del servizio civile obbligatorio. In Francia più del 60% è a favore. Il Messico festeggia lo stop dei dazi americani. Decine di migliaia di persone a Città del Messico per sostenere la presidenta Claudia Sheinbaum. L'8 marzo è passato, ma la lotta femminista continua. Reportage dalla Marcia Argentina, dove è nato il movimento Non Una di Meno. Serie TV. Finalmente IAR ha un erede, The Pitt. In Italia però arriverà solo nel 2026. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, nuovo round di negoziati oggi a Doha in Qatar per il cessate il fuoco a Gaza. Israele ha inviato la sua delegazione oggi pomeriggio, mentre mercoledì dovrebbe arrivare l'inviato di Trump, Steve Witkoff. Sul tavolo ci sarebbe il cosiddetto piano Witkoff, per l'appunto sostenuto dagli Stati Uniti, secondo il quale Hamas dovrebbe rilasciare 10 ostaggi ancora in vita, tra cui l'americano israeliano Idan Alexander, in cambio di altri 60 giorni di cessate il fuoco. Nel tentativo di fare pressione su Hamas, Israele però ha ulteriormente stretto il suo assedio sulla striscia, tagliando, dopo lo stop dell'ingresso di aiuti umanitari, anche la corrente elettrica. Sentiamo Roberto Guerrieri, infermiere di emergency a Khan Yunis, nel sud della striscia.
Dall'inizio del conflitto qualunque produzione di elettricità per la popolazione è stata di fatto interrotta, perché sono state distrutte le infrastrutture che di fatto producevano elettricità e anche le reti elettriche. Quindi l'elettricità per uso civile già non c'era prima e non c'è neanche ora, neanche noi. Di fatto si va avanti con generatori, pannelli solari, chi ha queste cose. Però l'impatto più grande sarà per l'acqua, perché gli impianti di desalinizzazione, che sono altamente energivori, in parte venivano ancora riforniti di elettricità dalla rete israeliana. Vedremo cosa succederà, ma sicuramente sarà un ulteriore peggioramento per la condizione della popolazione, che è già molto provata. Per l'uso civile già non c'era più la rete elettrica, che era comunque già deficitaria anche prima della guerra. Era una rete elettrica comunque che non copriva i bisogni della popolazione. Infatti non tutti si possono permettere di avere pannelli solari, generatori, che oltretutto ormai con il blocco delle forniture si trovano sempre meno, costano sempre di più, il prezzo della benzina è in aumento, quindi tutto ciò si somma ai drammi, insomma, della popolazione. Noi al momento stiamo lavorando, anche noi, anche nella nostra clinica, tra parentesi, abbiamo dei pannelli solari, un generatore. L'afflusso dei pazienti è stabile, in aumento. Ora non so se è perché adesso la gente sta cominciando a sapere della nostra clinica o perché c'è un fenomeno di ritorno da parte di tante persone che sono dovute tornare indietro non avendo più niente, forse entrambe le cose. Però c'è un afflusso costante e in aumento, insomma, i servizi sta funzionando quasi a pieno regime la clinica. E per ora abbiamo ancora degli stock adeguati di farmaci e di materiale. Ecco, adesso sarà utile capire nel futuro breve come affrontare questi blocchi, se persisteranno.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
andiamo in Siria dopo le violenze dei giorni scorsi in cui centinaia di persone sono state uccise negli scontri tra le forze del nuovo governo e gli alawiti, sostenitori del deposto dittatore Assad. Il Ministero della Difesa siriano ha annunciato oggi la conclusione dell'operazione militare nell'ovest del paese e il leader siriano, conosciuto con il nome di Battaglia al-Jolani, ha promesso il ripristino della pace. La situazione però per il paese resta estremamente delicata. Sentiamo Emanuele Valenti.
Per i nuovi padroni della Siria, questo è il momento più delicato e difficile da quando hanno preso il potere lo scorso dicembre. In queste ore Ahmed al-Shara, che durante la guerra civile si faceva chiamare al-Jolani, ha ribadito come il suo obiettivo sia sempre un paese in pace dove tutti possano convivere senza discriminazioni. Quanto successo nei giorni scorsi sulla costa mediterranea, la zona degli alawiti, la roccaforte del vecchio regime, ci ricorda però quanto sia ripida la strada davanti a lui, dalla scorsa settimana ancora più ripida. Le violenze andavano avanti già da alcune settimane, ma a bassa intensità, e alla base c'erano sempre gli arresti di ex generali di Bashar al-Assad, che dopo la sua fuga a Mosca si erano rifugiati proprio in questa regione. Giovedì scorso c'è stata però un'escalation senza precedenti. Alcune migliaia di uomini armati hanno attaccato le forze governative facendo diverse vittime. Il Ministero della Difesa di Damasco ha parlato di una vera e propria imboscata. A quel punto sono stati mandati rinforzi da altre zone del paese e nelle province di Tartus e Latakia sono arrivate anche altre milizie che supportano il nuovo governo, anche se non sono mai passate sotto il suo diretto controllo. La risposta all'imboscata contro le milizie fedeli al vecchio regime si è trasformata in scontri armati in aree civili e in una vera e propria vendetta contro la popolazione civile alawita. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, che monitora la crisi siriana dal 2011, ci sono state decine di esecuzioni sommarie e quasi 1500 morti, la maggior parte civili. L'osservatorio ha parlato di pulizia etnica. Giovedì scorso, quasi in concomitanza con l'imboscata contro le forze di sicurezza, un comunicato di un autoproclamato Consiglio Militare per la Liberazione della Siria annunciava di voler rovesciare il governo di Damasco. Sul comunicato la firma di Gaid Dalla, generale che lavorava per il fratello di Bashar al-Assad, Maher, in una delle unità più importanti e più pericolose dei servizi di sicurezza del vecchio regime. Oggi il Ministero della Difesa ha detto che l'operazione militare a Tartus e Latakia è terminata, ma in realtà la situazione è ancora molto fluida. Diversi civili hanno denunciato violenze contro le loro famiglie da parte delle forze di sicurezza e delle milizie che, come dicevamo, appoggiano in qualche modo il nuovo governo. Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di milizie di integralisti islamici. Questi fatti, che hanno alimentato la grande preoccupazione della comunità internazionale e i timori di tutte le minoranze siriane, alawiti ovviamente, ma anche cristiani, drusi, curdi. A nord gli scontri tra i curdi e le milizie filogovernative supportate dall'esercito turco vanno avanti da mesi, anche se il cessate il fuoco recente del PKK curdo in Turchia potrebbe portare a nuovi sviluppi anche in Siria. Ma il riavvicinamento tra le nuove autorità siriane e i curdi ancora non c'è stato. Quanto successo adesso sulla costa mediterranea pone la questione delle minoranze al centro dell'agenda siriana. Questa è la vera sfida, o comunque la sfida più importante sulla quale il paese si gioca probabilmente il suo futuro. C'è anche chi ha parlato di un possibile intervento esterno, per esempio da parte dell'Iran o dei suoi alleati regionali, per mettere in crisi Ahmed al-Shara. Ma non ci sono prove concrete. Questa vicenda ha fatto venire a galla diversi dei nodi mai sciolti in questi mesi: il reale controllo del paese da parte di Ahmed al-Shara, le divisioni all'interno del suo stesso apparato per la sicurezza, dove molti non hanno mai abbandonato l'idea di uno Stato islamico, la capacità del nuovo leader siriano di convincere la comunità internazionale a togliere le sanzioni a un paese dove la maggior parte della popolazione vive in povertà. Sicuramente la rimozione delle sanzioni a questo punto non sarà immediata e questo potrebbe solo alimentare ulteriormente il circolo vizioso. Insomma, la strada, dicevamo, è in salita. In contesti radicalmente diversi, per esempio nel vicino Iraq, abbiamo già visto come le divisioni etnico-religiose, seppur strumentalizzate, possano far saltare tutto.
fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Romania. Il candidato alle elezioni presidenziali Calin Georgescu, di estrema destra vicino alla Russia, ha annunciato che contesterà la decisione dell'autorità elettorale di impedirgli di prendere parte alle elezioni di maggio. Una decisione, quella della Corte elettorale, che ha provocato proteste e scontri ieri sera e sta facendo molto discutere. Sentiamo Massimo Congiu.
Un paese nel caos, così viene descritta oggi la Romania alle prese con manifestazioni e scontri tra sostenitori del leader di estrema destra Calin Georgescu e le forze dell'ordine. Motivo scatenante dei disordini, il respingimento della candidatura di Georgescu alle prossime elezioni presidenziali del 4 maggio. La decisione non giunge inaspettata, dal momento che già l'anno scorso era stato annullato il primo turno delle presidenziali per presunte ingerenze da parte di Mosca. In quella circostanza Georgescu si era fermato con quasi il 23% dei voti, superando la sfidante europeista Elena Lasconi, che si era fermata a poco più del 19%. Per il candidato respinto, noto come uomo politico filorusso che però ha sempre negato ogni legame col Cremlino, si tratta di un attacco alla democrazia. Per George Simion, presidente della formazione nazionalista Alleanza per l'Unione dei Romeni, ciò che è successo è un nuovo abuso da parte di un sistema che a suo avviso deve cadere, sì, ma democraticamente. Mentre secondo il primo ministro Marcel Ciolacu, i giudici hanno preso l'unica decisione possibile una volta dimostrati in modo inequivocabile l'ingerenza russa, negata dalle forze politiche che si sentono colpite da questa decisione, ma denunciata già all'epoca del voto dalla società civile, che scendeva quotidianamente in piazza per protestare contro quelli che definiva brogli elettorali. La reazione dei sostenitori di Georgescu non si è fatta attendere. Questi ultimi si sono radunati davanti alla sede dell'ufficio elettorale centrale e sono stati protagonisti di scontri con le forze di polizia. L'Europa è ormai una dittatura e ancora la Romania vive sotto la tirannia, afferma il leader escluso, nei confronti dei quali il mese scorso i pubblici ministeri avevano avviato un'indagine per presunto incitamento ad azioni contro l'ordine costituzionale. La tensione sale, le parti si accusano a vicenda di questa situazione, ma in modo alquanto inatteso la candidata centrista Lasconi ha criticato la decisione della Corte Costituzionale, affermato che lo Stato romeno sta calpestando la democrazia. Non si può a suo avviso ignorare la volontà espressa dai cittadini romeni col loro voto, che ci piaccia o no. Il rischio preciso è di portare il paese nell'anarchia.
Domani a Parigi ci sarà la riunione promossa dal presidente francese Emmanuel Macron insieme ai capi di Stato Maggiore degli eserciti europei e della NATO, pronti a garantire una futura pace in Ucraina, la cosiddetta coalizione dei volenterosi. Un nuovo step nel tentativo europeo di sostenere Kiev, tentativo che ha però portato ad una corsa al riarmo in tutta Europa. In questo contesto torna anche lo spettro del servizio militare obbligatorio. Sentiamo il caso francese con Francesco Giorgini.
Il 28 maggio 1996 l'allora Presidente della Repubblica Jacques Chirac, con un breve ma solenne intervento televisivo, annunciava alla nazione la fine del servizio militare obbligatorio in Francia. Era la fine della guerra fredda, la scomparsa del patto di Varsavia, la caduta dell'Unione Sovietica, la nascita e l'allargamento dell'Unione Europea dopo la Comunità Europea, con la scomparsa quasi d'incanto delle frontiere. Poco meno di 40 anni fa, un altro secolo e soprattutto un'altra epoca. Senza più confini nazionali da difendere da ipotetiche invasioni, non più bisogno di un esercito popolare di cittadini formati alla difesa della patria in pericolo, al posto un esercito professionale specializzato nella proiezione e intervento su teatri planetari, che sia in coalizioni internazionali o su mandato delle Nazioni Unite. Decisione senza opposizioni politiche di rilievo, senza polemiche, all'epoca approvata dai 2/3 dei francesi. 4 decenni dopo, ribaltamento clamoroso. Un sondaggio pubblicato questo fine settimana, dopo il discorso alla nazione di Macron sulla minaccia russa, rivela che il 61% dei francesi sarebbe favorevole al ripristino di un servizio militare obbligatorio. Nel dettaglio, secondo una griglia politica e di età limpida, il sostegno al ritorno della leva aumenta da sinistra a destra, il 35% per gli elettori di Mélenchon, il 77% per quelli della Le Pen, ma anche il 60% per gli elettori socialisti, e aumenta con l'età, al massimo 72% tra gli over 65 e al minimo nella fascia 18-24 anni, dove sono comunque il 43% a dirsi d'accordo. Quasi un giovane francese su due dunque favorevole al ripristino del servizio militare obbligatorio. Questione che pareva anacronistica, tornata prepotentemente alla ribalta alla vigilia di un'inedita riunione dei capi di Stato Maggiore degli eserciti europei organizzata dall'arrembante Macron domani a Parigi. Tanto più che in quel fausto 28 maggio 1996 Chirac, per far presto, con un decreto presidenziale senza dover passare per un'apposita legge in Parlamento, non soppresse il servizio militare obbligatorio, formalmente non fece che sospenderlo sine die, un sine die che 40 anni dopo potrebbe volgere al termine.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Messico, dove ieri davanti a decine di migliaia di persone la presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha espresso la sua soddisfazione per essere riuscita con il dialogo a trovare un accordo con Donald Trump per rinviare l'entrata in vigore dei dazi commerciali. Sentiamo Andrea Cegna.
Una vez más!
Lo zoccolo di Città del Messico si è riempito domenica 9 marzo per Claudia Sheinbaum. La presidenta ha trasformato l'assemblea informativa con cui avrebbe fatto sapere al popolo messicano le risposte del suo paese ai dazi di Trump in una festa comizio. Musica prima e dopo il suo discorso. Discorso di 50 minuti dove ha rivendicato il suo stile politico, quello che evita lo scontro dialettico e frontale, ma prosegue senza tentennamenti nel portare avanti il suo piano di governo. Per farlo, gli accordi di libero scambio con Stati Uniti e Canada sono fondamentali e quindi lei li difende. Sheinbaum festeggia il nuovo stop ai dazi e con lei lo fanno almeno 350.000 persone. Qua e là, a differenza delle altre adunate che dal 1 ottobre ad oggi hanno riempito lo Zocalo, c'è qualche paura in più, qualche dubbio sul come fare, ma quello che non manca è l'appoggio alla presidenta, come il 1 ottobre e il 10 dicembre. Sono arrivati e arrivate da tutto il paese per mostrarle appoggio e vicinanza. Cosa sia stato concesso a Trump, oltre a ciò che si sa, su migranti e lotta al fentanyl, è la domanda che molti si fanno, che si fanno anche tra i sostenitori del governo.
Nunca nos vamos a separar. Esa es nuestra razón.
Pullman e combi sono arrivati nella capitale già dalla sera prima e così lo Zocalo si riempie ben prima delle 12, orario previsto del discorso. Sheinbaum sale sul palco così prima, per il saluto alla bandiera ed è un forte applauso a riceverla, accompagnato dal coro Non sei sola. Poi inizia a parlare alle 11.46 e dice che ha avuto rassicurazioni da Trump che il 2 aprile non cambierà molto. Lo dice con sicurezza, nonostante non sia facile potersi fidare delle parole di Trump, che si mostra pubblicamente in ascolto degli interessi delle corporation statunitensi, più che della politica e del bene delle persone, in primis del suo paese.
Nos reunimos para congratularnos.
La presidenta ha dal primo giorno risposto con pacatezza e nettezza al suo omologo e sfruttato il caso dazi per rafforzarsi ancora di più internamente, alimentando un discorso di orgoglio sovranista e di indipendenza da Washington. Discorso che fa molto presa sulla maggioranza dei messicani e delle messicane, anche su chi è critico con Sheinbaum ma l'appoggia, come ieri hanno fatto diversi governatori di opposizione che l'appoggiano nella lotta contro Trump e i dazi e sono stati con lei in piazza. Sheinbaum è solida al controllo del Messico. Le opposizioni sia da destra che da sinistra sono minoritarie oggi, anche quelle dei movimenti sociali. La scelta, ribadita anche ieri in piazza, di non accettare il piano dello scontro con gli Stati Uniti, ma di preferire dialogo e collaborazione, sarà probabilmente il più importante banco di prova per lei. E così, il 2 aprile, il giorno in cui scadrà la moratoria di Trump, quel che accadrà avrà riflessi diretti e importanti sulla futura forza di Sheinbaum. Lo sa anche Trump, che nel suo primo mandato ha avuto un rapporto positivo con chi ha preceduto Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. e i commenti di plauso all'operato della presidenta parrebbero riproporre lo stesso scenario. Certamente a Washington sanno di avere di fronte una navigata politica che gode di un appoggio superiore al 70%, una politica pronta a dialogare e mediare, ma non cancellare i rapporti neoliberali che da 30 anni segnano le economie dei tre paesi. Sheinbaum ha ribadito più volte che non accetterà umiliazioni e che il Messico non si piegherà a Trump. In piazza l'ha ripetuto, scaldando chi era lì a sostenerlo.
Sempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación.
Da una piazza latinoamericana ad un'altra, andiamo ora a Buenos Aires, nella piazza di non una di meno, perché se l'8 marzo è passato, la lotta delle donne, la lotta femminista continua. Sentiamo il reportage dalla capitale argentina di Marta Facchini.
Lucia scrive sul muro la frase «un femminicidio ogni 26 ore», indossa un fazzoletto viola annodato attorno al collo e si trova a Buenos Aires in Plaza del Congresso, la piazza dove è partita la marcia dell'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna. Accanto a lei, un gruppo di attiviste mostra le foto delle donne vittime di tratta scomparse negli ultimi anni. Le immagini sono legate tra loro da un filo rosso. Un corteo formato da migliaia di persone ha attraversato la capitale argentina. Marce e manifestazioni si sono tenute anche nel resto del paese. Cartelli e striscioni hanno riempito le strade. Oggi grido perché quando mi avete aggredita non potevo. Il femminismo popolare cambia la vita delle persone povere. Ci vogliono come muse perché ci temono come artiste, non una di meno. Le frasi traducono in parole le rivendicazioni portate avanti contro il governo di Javier Milei. Lo sciopero dell'8 marzo, un evento politico nato in Argentina, che ogni anno ha saputo reinventarsi con rabbia e creatività. Quest'anno la marcia è stata trasversale ed estesa a nuovi protagonisti, non solo i movimenti femministi, ma anche le organizzazioni sociali, i sindacati, le assemblee di quartiere, le lavoratrici dell'educazione e della salute, che sono tra i settori più colpiti dai tagli alla spesa sociale attuati dal presidente. Uno dei temi principali raccontato in strada è stato il lavoro. Se il governo celebra i risultati ottenuti nella macroeconomia, come la diminuzione dell'inflazione, la piazza ha mostrato una contronarrazione. Ha criticato i licenziamenti di 40.000 dipendenti pubblici e lo smantellamento dello Stato sociale. Ha denunciato l'aumento delle disuguaglianze. Oggi in Argentina 6 donne su 10 sono povere. Ha parlato dell'importanza che si è riconosciuti il lavoro di cura e il lavoro domestico.
Oggi è fondamentale scendere in piazza contro questo governo fascista che sta rodendo tutti i diritti conquistati negli anni grazie alla lotta del movimento delle donne e delle soggettività dissidenti. Il governo ha smantellato lo Stato in cui la maggioranza delle persone che lavorano non sono donne. Inoltre sta attuando una riforma che non riconoscerà più i lavori di cura e i lavori informali per l'accesso alla pensione prima dei 65 anni. Significa che 9 donne su 10 non riusciranno a ottenerla.
A parlare è Maria Lamas, lavoratrice statale e sindacalista. Si trova a Plaza de Mayo, la piazza della Casa Rosada, la sede del governo nazionale, dove è terminato il corteo. Accanto a lei, due ragazze si abbracciano. In un anno al governo, Milei ha attaccato il femminismo e la comunità LGBTQ con discorsi violenti. Per chi ha marciato, la risposta è la cura, l'allegria, la tenerezza del femminismo, come racconta Laura.
In questo momento il femminismo è l'unico movimento in grado di trasformare le cose. È la forza che si oppone ai governi fascisti, neoliberisti, ai governi che attaccano e riducono i diritti. Il femminismo ha a che fare con la vita, la trasforma e la moltiplica. È la via d'uscita dalla violenza.
Chiudiamo con le serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
L'anno scorso ha compiuto 30 anni Tondi, una serie considerata da molti seminale per l'evoluzione della TV, nonché uno dei maggiori successi di sempre, ER, nota in Italia anche con il sottotitolo Medici in prima linea. L'idea marinava nella mente del romanziere e sceneggiatore Michael Crichton fin dalla metà degli anni 70, nata da una sua esperienza giovanile come medico, una carriera presto abbandonata dopo la laurea in medicina a Harvard per dedicarsi interamente alla scrittura. Per realizzare ER, però, Crichton deve aspettare fino agli anni 90 e alla fortunata collaborazione con Steven Spielberg. Dopo aver lavorato insieme al blockbuster Jurassic Park, è proprio la Amblin Television di quest'ultimo a produrre ER e a convincere i vertici della NBC a mandarla in onda. È un immediato successo che per le sue prime stagioni si contende il primato assoluto degli ascolti con la sitcom Seinfeld. In totale durerà ben 15 annate, con totali stravolgimenti di casting, e si concluderà nel 2009, un anno dopo la morte di Crichton, diventando il più longevo medical drama dell'epoca. È stato poi superato superato in lunghezza da Grey's Anatomy. Se ne riparla in questi giorni non solo per l'anniversario tondo appena trascorso, ma soprattutto perché una delle nuove serie statunitensi che più ha colpito in questi primi mesi del 2025 è di ER, per molti versi, un'erede diretta. Si intitola The Pitt, in Italia è ancora inedita, mentre in USA va in onda su Max, la piattaforma streaming di HBO. Il titolo si riferisce al nome dell'ospedale in cui si svolge, il fittizio Pittsburgh Trauma Medical Hospital, ma Pitt, che significa pozzo, è anche il modo non proprio affettuoso con cui medici e infermieri chiamano il pronto soccorso, perennemente affollato, incasinato, preso d'assalto da pazienti che a causa della mancanza di letti e di personale vengono obbligati ad aspettare in sala d'attesa per ore e ore. I motivi per cui viene immediato mettere in collegamento ER e The Pitt stanno prima di tutto nei nomi coinvolti. L'ideatore di The Pitt è R. Scott Gemmill, ex sceneggiatore di ER, ed è prodotta da John Wells, che di ER è stato il primo leggendario showrunner. Soprattutto uno dei protagonisti di The Pitt è interpretato da Noah Wyle, che in ER era il giovanissimo dottor Carter. Là era un promettente studente di medicina, geniale ma alle prime armi. Qui, 30 anni dopo, è il dottor Rabinovich, detto dottor Robbie, un vero veterano dell'emergenza, supervisore del pronto soccorso che gestisce con attenzione, saggezza e competenza, nonostante soffra ancora per il trauma psicologico dei terribili giorni della pandemia. Il Pittsburgh Trauma Medical Hospital è anche un ospedale universitario, dunque oltre al supervisore Robbie, alla capo infermiera Dana, ai chirurghi residenti, al personale sanitario, medico e paramedico, ci sono anche studenti e specializzandi. Oltre agli autori e al protagonista, The Pitt recupera da ER una delle cifre distintive che l'aveva resa un successo, ovvero il tentativo di mettere in scena con accuratezza le procedure mediche, almeno rispetto alla media degli altri medical drama, riproducendo anche la concitazione e la costante corsa contro il tempo che si vivono in un pronto soccorso. Gli eredi di Michael Crichton hanno tra l'altro fatto causa alla produzione di The Pitt, sostenendo che si tratti di un sequel mascherato di ER. Ma The Pitt si ispira anche a un'altra serie innovativa, seppur di qualche anno successiva, ovvero 24. Gli eventi vengono messi in scena in tempo reale e ogni episodio di The Pitt copre un'ora consecutiva dello stesso massacrante turno di medici e infermieri, navigando tra le emergenze adrenaliniche e i tempi morti e seguendo l'evolversi di alcuni casi da una puntata all'altra, mentre se ne aggiungono sempre di nuovi, non uscendo mai, almeno per ora, dai claustrofobici corridoi e dalle sale operatorie dell'ospedale. Il risultato è uno show che ritrova un'atmosfera e un ritmo piacevolmente vecchio stile, almeno per chi è abbastanza adulto da ricordarsi ER 24, e nello stesso tempo dimostra tutta la forza di una narrazione pensata specificamente per il formato seriale, regalando agli spettatori un'esperienza immersiva e coinvolgente, capace di fare infuriare, per il sistema della sanità USA, verso cui purtroppo ci stiamo dirigendo anche noi, come di commuovere. Al momento si diceva The Pitt in Italia è inedita, ma la piattaforma streaming Max arriverà sui nostri lidi nel 2026. L'aspettiamo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.